allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolinea è sempre sintonizzata sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì pomeriggio, questa è Attica Blues. Allora, oggi seconda puntata dedicata a John Coltrane in occasione dei 90 anni dalla sua nascita.
Eh sì, allora la volta settimana scorsa abbiamo parlato del John Coltrane leader, dei suoi dischi dal 1957 al 1967, anno della sua morte, e oggi invece ci focalizzeremo negli album in cui lui compare come sideman o anche come co-leader di alcuni dischi che hanno fatto veramente la storia del jazz.
Dedicheremo anche una terza puntata a tutto il mondo che ha girato intorno a John Coltrane.
E quindi partiremo dal 1967 per arrivare anche ai giorni nostri, perché infatti Coltrane, insomma, la sua eredità è pesante anche oggi. E allora partiamo subito con il Coltrane delle origini. Diciamo subito che lui si era fatto conoscere già dal 1947, quando cominciò a suonare nei jazz club newyorkesi, accompagnando Miles Davis, Sonny Rollins e anche Charlie Parker. Poi, prima del 1955, suonava nella big band di Dizzy Gillespie, e nel 1955 la svolta, quando entrò nel quintetto di Miles Davis. E allora partiamo subito da un album della Columbia del 1958, in cui viene ripresa la Round Midnight del quintetto appunto di Miles Davis, completato da Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Phil Joe Jones alla batteria. Miles Davis, che presentò questo pezzo al Newport, al Festival di Newport nel 1955, un pezzo firmato da Thelonious Monk, e proprio nel viaggio di ritorno la storia racconta, leggenda vuole, che i due tornarono insieme e Miles chiese appunto allo stesso Monk come aveva suonato questo pezzo, e Monk disse che non era stato assolutamente suonato correttamente, fermò la macchina e scese addirittura. E in realtà poi questo pezzo valse a Miles il contratto con la Columbia, che poi lo porterà fino agli anni Ottanta, un sodalizio che è durato veramente tanto. E questo quintetto ha fatto anche la fortuna di Coltrane, che andava e veniva dalle formazioni di Miles, in quanto lui era ancora dipendente dall'eroina e a quanto inaffidabile, e Miles spesso lo cacciava ma spesso poi lo ripigliava, e soprattutto nel 1958 mise su un sestetto completato da Kenny Bonnet, e nel 1959 uscirà quel capolavoro che è Kind of Blue.
Sì, che poi, come ricordavamo giovedì scorso, la carriera di John Coltrane è durata praticamente 10 anni effettivi di produzione musicale, e in questi 10 anni ha prodotto una quantità sterminata di musica.
Sterminata di musica, sterminata di generi e rivoluzioni, e anche comunque ha suonato veramente con tutti i più grossi musicisti dell'epoca, e oggi ne sentiremo veramente tanti.
E a proposito di oggi, vi ricordo che il cortocircuito è sotto sgombero da questa mattina, quindi l'appuntamento alle 17 per l'assemblea pubblica a Piazza Cavalieri del Lavoro. Tra l'altro, come annunciavamo già giovedì scorso, molti di questi pezzi devono essere tagliati. Questo abbiamo appena ascoltato, no, ma il prossimo sì, che dura più di 12 minuti.
Sì, il prossimo, tra l'altro, che ritorniamo indietro ancora al 1955, quando Miles in realtà non era convinto di chiamare Coltrane nel suo quintetto, ma voleva Sonny Rollins, che era
l'eterna diatriba Sonny Rollins, John Coltrane.
Ma in quegli anni Sonny Rollins era il miglior tenor sassofonista che c'era in circolazione, ma era completamente inaffidabile, spariva dalle scene per mesi e non si avevano più sue notizie, e quindi Miles, suggerito da Phil Joe Jones, il batterista, ingaggiò proprio Coltrane, e questo fece la fortuna di entrambi. E Sonny Rollins e John Coltrane, che comunque hanno realizzato un brano insieme, scritto da Sonny Rollins, si chiama Tenor Madness, ossia appunto Tenori Impazziti, e l'album del 1956 è ancora Red Garland, Paul Chambers e Phil Joe Jones, e la ritmica quindi sempre la stessa: Sonny Rollins canale sinistro, John Coltrane canale destro. Allora, un saluto particolare a Adriano, Lucia, Giulio e Flavia, e ne approfittiamo anche per dare i nostri contatti. Allora, lo 06 49 17 50 è il numero di telefono, e vi ricordiamo anche le nostre pagine social, Facebook, Twitter e Instagram. Insomma, basta cercare Attica Blues e usciamo noi.
Ovviamente ci trovate anche sul sito della radio, www.ondarossa.info. Il modo più facile per trovare la nostra pagina è andare su Palinsesto il giovedì pomeriggio alle 4, c'è Attica Blues, cliccate e si apre la pagina con tutti i podcast, le scalette e tutte le informazioni varie.
Non avete scuse.
Il cortocircuito era stato assegnato nel 97, oggi sotto sgombero. Vi ricordo l'appuntamento alle 5 a Piazza Cavalieri del Lavoro. Innumerevoli le attività del corto, la cucina popolare, la palestra popolare. Ce lo possiamo sentire tutto, neanche questo. anche se meriterebbe, bisogna dire.
È un bel inseguimento fra tenori.
Assolutamente sì, ma passiamo al prossimo.
Passiamo al prossimo e passiamo al 1957, l'anno di svolta per John Coltrane, l'anno in cui venne cacciato dal quintetto di Miles e l'anno in cui cominciarono a uscire i suoi dischi da leader, ed è l'anno in cui andò a studiare a casa di Thelonious Monk. Lui tra l'altro raccontava queste lunghissime giornate in cui Monk le passava a dormire e dandogli appunto i suoi spartiti, e Coltrane stava appunto a casa di Monk a studiare e ristudiare soprattutto le sue meravigliose pause. E con Monk ottenne un ingaggio al Five Spot, un ingaggio lungo, e anche una splendida serata, che poi questo disco uscì nel 2010, quindi
un disco live
alla Carnegie Hall, in un quartetto completato da Ahmed Abdul Malik al contrabbasso e Shodur Wilson alla batteria, Thelonious Monk al piano, John Coltrane alla batteria, e quella che ci sentiamo è Blue Monk. We'll be right back.
Beh, loro continuano a suonare, non li ferma nessuno.
Ci proviamo noi a fermarli e rimaniamo sempre nel 1957, ma cambiamo completamente atmosfera e ci spostiamo ai Caraibi. E questo è un Blue Calypso a firma di Mal Waldron, il pianista Mal Waldron. E qui Coltrane completa una sezione fiati formata da Bill Aldrum alla tromba e Jackie McLean al contralto, Art Taylor alla batteria e Julian Wales al contrabbasso. E appunto questo è Blue Calypso.
Da Blue Monk a Blue Calypso. anche questo va tagliato.
E arriviamo al 1959, l'album di l'anno di Giant Steps di John Coltrane, ma anche l'album, l'anno di Kind of Blue, in cui Miles Davis mise insieme il sax contralto di Cannonball Adderley, molto più allegro, e il sax invece malinconico di John Coltrane. I due che invece il 3 febbraio ritorneranno in studio nel 1959 a Chicago per realizzare un album, appunto, che si chiama Cannonball e Coltrane, accompagnati da Wynton Kelly al piano, Paul Chambers ancora alla batteria e al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria. Quella che ci sentiamo è il brano che chiude questo disco, si chiama The Sleeper ed è a firma proprio di Coltrane.
Vi ricordo che il cortocircuito questa mattina è stato sgomberato dopo 27 anni di attività, assegnato nel 97. Quindi l'invito è andare a Piazza Cavalieri dei Lavoratori alle 5 per l'assemblea pubblica,
E allora è un decennio veramente prolifico questo per Coltrane, fatto di album da solista, ma anche di svariati incontri, come questo, testimoniato dall'Atlantic, con il vibrafonista Mill Jackson, il fondatore del Modern Jazz Quartet. Qui loro sono in una formazione completata da Hank Jones al piano, ancora Paul Chambers al contrabbasso e Connie Key alla batteria. Quella che ci sentiamo è un brano scritto proprio da Mill Jackson e si chiama The Late Late Blues. Thank you.
allora anche per questo giovedì Attica Blues volge al termine, giusto il tempo di un altro paio di brani. Certo è difficile tagliare John Coltrane quando è così scatenato.
E allora arriviamo al 1960, quando da un paio d'anni era scoppiato il fenomeno di Ornette Coleman e quindi del suo free jazz, e Coltrane poi, che soprattutto nel periodo Impulse, sposerà questo nuovo filone. Ma già nel 1960 lui incontra la tromba di Don Cherry e gli altri due componenti della formazione del quartetto di Ornette Coleman, ossia Charlie Adden al contrabbasso e Ed Backwell alla batteria, e i quattro proprio omaggiano la figura di Ornette Coleman con cinque brani proprio a firma di Ornette Coleman. Quella che ci sentiamo è The Invisible, è appunto un brano scritto da Ornette Coleman. Thank you.
decisamente free al 100%.
Ritmi frenetici, nervosi, che proietteranno appunto Coltrane in questi anni verso l'avanguardia, e anni in cui lui era sotto contratto alla Impulse e che gli valsero comunque anche delle critiche appunto dai suoi fans più sfegatati del vecchio periodo, anche dai critici stessi. E Coltrane non replicava mai a queste critiche, ma lo faceva Bob Teal, che era appunto il boss della Impulse, e per rispondere a queste critiche fece uscire 3 dischi di Coltrane totalmente differenti per quegli anni. Uno, un disco di ballad, appunto chiamato Ballads, un disco in cui incontrava il cantante John Hartman, che abbiamo più volte passato, sì. E un altro disco che è veramente una meraviglia, ossia l'incontro fra John Coltrane e Duke Ellington. E noi ci salutiamo proprio con una traccia estratta da questo disco, si chiama My Little Brown Book, un disco in cui nei 7 brani la ritmica si alterna. In alcuni brani la ritmica è formata dai musicisti appunto di Duke Ellington, e dall'altra da Elvin Jones e
Duke Ellington, che aveva un'orchestra stratosferica gigantevole.
Assolutamente, Duke Ellington suonava veramente in svariate formazioni, con svariati elementi, dal duo, dal solo, dall'orchestra, insomma Duke Ellington non si commenta. E appunto invece altri brani con la batteria di Elvin Jones e il contrabbasso di Jimmy Garrison, quella che ci sentiamo è My Little Brown Book.
Dopo il free jazz sembra ancora più cool.
Direi che meglio non potevamo concludere questa puntata.
Noi vi rimandiamo giovedì prossimo
e l'appuntamento è ancora con Coltrane, l'eredità che ci ha lasciato.
Ci prendiamo il tempo di un altro brano, ma rimanete sintonizzati perché la schiena del Sol scalpita e fra un poco sarà in onda.
E allora rimaniamo sempre su questo disco, appunto l'incontro fra Duke Ellington e John Coltrane, e adesso ci ascoltiamo Angelica, un brano a firma dello stesso Duke Ellington.
Cambiamo formazione,
qui allora c'è la ritmica proprio di Coltrane, ossia Jimmy Garrison al contrabbasso e il Vince Jones alla batteria.